Sì, amiamo la tua apparizione. Ti lodiamo per la tua presenza questa mattina. Ti lodiamo per ogni membro del tuo corpo. Tu sei così prezioso in ogni santo. Grazie che ti possiamo vedere in tutti i fratelli, ci nascondiamo in te, ti guardiamo, tu sei così meraviglioso e vogliamo darti spazio nel nostro spirito affinché tu possa compiere la tua opera su questa terra ed entriamo nella tua pace. Sì, Signore, tu sei il vincitore. Signore, tu sei il vincitore. Amen. Gesù, tu sei il vincitore. Noi siamo evangelisti, questo significa che dobbiamo esercitarci nuovamente tutte le mattine a proclamare la vittoria del Signore, questo è il nostro compito. Lo trovo una cosa bella, il Signore ci dà sempre un nuovo giorno, ieri era ieri, oggi è oggi e oggi possiamo proclamare la vittoria del Signore. Abbiamo una via meravigliosa. Desidero disegnare ancora questa immagine che è stata disegnata nella prima riunione. Disegno i tre cerchi, poi c'è una via che va verso l'alto e in alto c'è un grande cerchio che rappresenta che alla fine ci sarà qualcosa di meraviglioso e di grandioso che però parte da cose singole piccole. E voglio sottolineare che oggi è il tempo della grazia, la fine e poi terminerà questa grazia, però possiamo adesso prenderla, questa grazia ci fa raggiungere la meta, non è una meta solo per un gruppo di persone scelte, ma è per tutti i figli di Dio. Questo significa che Dio come padre, in qualità di padre, ci vuole portare alla meta, così come noi padri con i nostri facciamo con i nostri figli, vogliamo che crescano, che diventano maturi, che sono indipendenti e possono portare anche ad espressione qualcosa di valevole. E tutto questo termina con una ricompensa meravigliosa. Questa ricompensa è che noi regneremo con Cristo. Splenderemo perché saremo trasformati con Lui. E questa città, fratelli, non ha più bisogno di luce, di lampada. Persino il sole, del sole non abbiamo più bisogno. Quel periodo è passato, queste piccolezze non ne abbiamo più bisogno. Perché Dio, il Signore, la illuminerà. Apocalisse 22,5. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. Amen. È così importante che la nostra vita giornaliera, quando noi abbiamo le nostre battaglie, ognuno ha le proprie battaglie, dobbiamo vedere di cosa si tratta qui. Sì, è vero, ci sono difficoltà, cose che ci scoraggiano, cose, situazioni che sono veramente difficili, poi c'è anche la gioia. Però dobbiamo chiederci sempre perché vivo, perché sono qui su questa terra e allora mi piace che vedo, sono portato verso l'alto e vedo veramente che cosa, qual è il piano di Dio, no? Perché noi ci occupiamo con tutte queste piccolezze sulla terra rispetto al piano di Dio e questa via la percorriamo assieme, è meraviglioso. Adesso guardiamo quando il Signore viveva sulla terra. Non c'era nessuno sulla terra che lo esprimesse. Il suo popolo si occupava con i suoi problemi, hanno fatto sì le offerte quando bisognava offrire, hanno mantenuto tutte le feste, sì, hanno corretto tutto, no? Però Dio ha detto, questo popolo mi onora con le proprie labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E Dio cerca un popolo che ha un cuore, che lo ama, che lo ascolta quando lui parla. non un popolo che sia giusto. No, dimenticatelo, noi non possiamo giudicare. Il Signore solamente conosce il nostro cuore e ci giudica, e Lui è per noi, ci sostiene. E quando il Signore venne, Marco 1, 14, Marco 2, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ho veramente apprezzato questa cosa. Proprio il Signore stesso era questo regno di Dio sulla terra. Ovunque Lui andasse, Lui rappresentava questo regno di Dio. Lui diceva: vedete, il regno di Dio è venuto vicino a voi. Tu hai visto il Padre, hai visto la gloria di Dio, del Padre. Questa gloria del Padre è venuta sulla terra e Dio stesso è divenuto carne. Una volta disse a Filippo, che gli aveva chiesto: mostrami il Padre, una volta fammelo vedere. E lui gli ha detto: Filippo, da così tanto sono con voi e non mi conosci, non lo vedi? Perché lui stesso ha espresso Dio, una cosa meravigliosa. Però gli ha detto: voi vedrete cose ancora più grandi di queste, perché io vado al Padre. E chi oggi rappresenta il regno di Cristo sulla terra? Lui ancora? Aspettiamo che solo Lui lo esprima? Chi deve parlare agli uomini e gli dice che c'è una speranza, che c'è un'alternativa proposta contro questo mondo? Chi è che lo fa? È il Signore in noi, è la Sua Chiesa, è la Sua casa oggi, perché Lui, la Sua casa lo porta, lo esprime. Il Regno è venuto sulla terra tramite di voi, perché noi siamo un corpo. Godo questa immagine, che siamo un corpo. Certo, abitiamo naturalmente in diversi luoghi, in continenti diversi, in questo tempo è così. Ma perciò siamo diversi corpi o diverse chiese sezionate in modo diverso? No, siamo un corpo e noi tutti esprimiamo questo Cristo nel luogo dove il Signore ci ha posto. Lui vuole essere espresso tramite di te, tramite noi, vuole splendere. E questo è prezioso. Ed è un privilegio, però è anche una battaglia nella quale ci troviamo. Ieri sera abbiamo visto che è una battaglia. Tante persone non ci comprendono, è vero. Puoi parlare con le persone di tanti argomenti, è tutto meraviglioso, ma se racconti cosa tu fai nella chiesa, sì, alcuni forse dicono sì, è interessante, però cambiano velocemente il discorso. E se tu racconti anche quanto il Signore è prezioso per te nella tua vita e quello che Lui ha fatto per te, è strano per la gente, non è così semplice. E mi immagino anche i giovani, mi considero anche un po' giovane. Sì, tutti hanno i propri programmi. Cosa fai tu a Natale e che regali hai ricevuto, per esempio? E tu se li presento e dici: sì, non festeggio il Natale. No, non lo festeggio. E qui lo diciamo in modo diplomatico, potrei anche dire: sì, per me cosa devo iniziare con questo, non voglio avere a che fare con queste feste, sarebbe un po' meno diplomatico. E le persone ci contrastano, perché siamo pochi che non lo fanno, che non festeggiano il Natale. Non so, nella vostra scuola o nella vostra parentela, vediamo che le persone non ci capiscono e siamo un po' feriti e ci danno questa impressione che non siamo come loro, no? perché tutti sono contenti. Cioè, se tutti fanno la stessa cosa, sembra che si appartiene a un gruppo, quindi si è contenti, però noi non siamo così. Però c'è un incoraggiamento in Cristo, c'è un incoraggiamento, c'è una comunione dello Spirito, c'è un sentimento. Se dunque c'è qualche incoraggiamento in Cristo, se c'è qualche conforto d'amore, è Filippesi 2.1, sì, questo lo troviamo nella Chiesa, e la Chiesa è il luogo che si approvvigiona, ci approvvigiona e che ci rende contenti. Alcune volte chiedo a mio figlio: che cosa ti rende felice? Sono delle domande così spontanee che mi escono così e lui è un po' sorpreso, però gli chiedo: che cos'è il tuo tesoro? Cos'è che ti soddisfa? E io devo dire proprio la vita di chiesa. E non so quando in un'altra cosa dove veramente sperimento questa gioia all'infuori della chiesa, perché gli dico: Signore, desidero che tu mi riempi, desidero che io conoscere questa ricchezza. È importante, perché non è che facciamo una cosa così tanto per farla, forse voglio predicare il Vangelo, questo o quell'altro. No, non ci obblighiamo a essere contenti o a fare un'altra cosa, o essere contenti perché nella Chiesa dobbiamo essere contenti, o a predicare il Vangelo perché lo devo predicare. No, Signore, esprimiti tu in me. Il Signore oggi è lo Spirito in me, in noi. In Giovanni 7:1.
No.
Perché a chi crede in me, da lui scaturiranno fiumi d'acqua della vita. E a questo l'ha detto allo Spirito, per quelli che avrebbero creduto in lui, perché lo Spirito non era ancora stato manifestato. Lo Spirito è così quando ci sono delle difficoltà, quando c'è siccità, quando sei triste, hai problemi, vieni al Signore, è veramente la chiave numero uno. Come prima cosa vai al tuo Signore. Signore, sono frustrato, sono triste. Signore, non capisco, non comprendo, però vai al Signore. E il Signore ci dona, e lo posso testimoniare, io e tanti lo possono testimoniare, il Signore è vivente e lo possiamo sperimentare, è la via di Gesù. Le persone che vengono a noi, e che c'è scritto Dio è tra di voi e in mezzo a voi, questa gioia che sperimentiamo nella vita della Chiesa, e lo mette veramente in Filippesi. Lui parla della battaglia, dell'Evangelo, e poi parla improvvisamente di questo incoraggiamento e della vita della Chiesa. E la vita della Chiesa è così preziosa, meravigliosa per il Signore. Abbiamo bisogno della vita della Chiesa. Non possiamo separarla, dividerla, perché alla fine tutto questo è per la casa del Signore, e questo corpo deve crescere. Perciò abbiamo bisogno che noi facciamo attenzione a trattare la vita della Chiesa. Da una parte è così potente, perché la Chiesa lega il nemico, lo caccia, splende come una città sulla montagna, ma da un altro lato è così delicata, è così fragile. Perciò dobbiamo veramente fare molta attenzione, ciascuno di noi, di apprezzare quanto sia preziosa la vita della Chiesa. Se lo leggiamo in Efesini, lui l'ha amata così tanto la Chiesa che si è consacrato per lei. Lui è morto per lei, per te naturalmente, affinché i tuoi peccati fossero perdonati, affinché tu avessi una via per andare al Signore e potessi rinascere. Ma il Signore ha guardato ancora più in alto, ha visto la Chiesa, la sua sposa, la sua compagna. Questa è la sua meta. E per Lui la Chiesa è così preziosa. E se noi amiamo così tanto il Signore e dico, Signore, ti amo, allora la cosa dopo dovrebbe essere, Signore, amo la Tua Chiesa. E questo è ancora teoretico. Perché cos'è la Chiesa? Siete voi, fratelli. Noi siamo la Chiesa oggi. Quindi se io amo il Signore e dico amo la Chiesa, allora quello che segue è che io ami anche voi e che il mio cuore sia pieno d'amore per voi. Però questo amore non ce l'ho. Mi accorgo improvvisamente, sì, alcuni fratelli li posso amare, mi amano, loro mi amano anche me, e sono, sì, hanno gli stessi sport come i miei, gli stessi hobby. No, piano piano dobbiamo distinguere. Il Signore ci insegna a distinguere che cosa viene da Lui, cosa viene dalla sorgente della vita, dallo Spirito, o cosa viene dalla mia anima, dal mio vecchio Michele, che venne dalla sua cultura, la nostra educazione che ci fa insegnare a discernere il bene e il male. Ma questo è più veleno per la vita della Chiesa, perché ci darà dei problemi nella Chiesa. Ma Lui ci ha dato una vita meravigliosa. Leggi nella parola perché vedrai, perché così imparerai a conoscere colui che abita in te ancora di più, lo incontrerai nella parola. Se qualcosa ti tocca nella parola, è il Signore che ti tocca, perché il Signore è vivente, così lo puoi conoscere. Marco 10, quando il Signore incontra questo uomo nuovo, 10:17, Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E lui gli dice sì, questo è questo, e lui gli dice sì, sì, questo l'ho già fatto tutto. E poi come mi comporto io? Come prima cosa direi, ma scusa, così giovane sei e sembra che sai già fare tutto. E alcune volte mi comporto anch'io con i fratelli, quando le cose non funzionano come me le immagino io, la Chiesa dovrebbe fare così, così e non così. Ma com'è il mio cuore? Com'è il Signore? Cosa dice il Signore in me? Relativamente a questo fratello, a questa sorella, cosa dice lui? Il Signore lo guardò e lo amò. 21. Gesù guardandolo l'amò e gli disse, Amen. Gesù guardandolo l'amò. E questo non sono io. Non sono io. Amen. Abbiamo in noi questa vita che proviene dal Signore, fluisce dal Signore. Questo lo apprezzo così tanto. Il Signore desidera che noi esprimiamo questa vita e che questa vita ci unisce. Non fate nulla, non fare nulla per spirito di parte. Nessuno guardi a se stesso, ma agli altri. Questo sentimento sia in voi, che era in Gesù Cristo, e Filippesi. Amen. Sì, questo sentimento che ha il Signore è diverso dal nostro sentimento o dal sentimento di questa era. Quando si tratta del mio io, che cosa mi piace, cosa mi soddisfa, che cosa mi porta, cioè che cosa mi porta avanti? No, non è il Signore. Il Signore è misericordioso, il Signore è pieno di sentimento. Lui ha lasciato la gloria, ha abbandonato la gloria, non solo questo, ma in qualità di uomo si è abbassato tantissimo, è stato picchiato, è stato deriso, gli hanno sputato in faccia, è stato trattato come un niente, e non ha detto niente, è stato zitto, non ha aperto la sua bocca. E i discepoli gli hanno detto, dobbiamo fare qualcosa, e lui ha detto, cosa pensate, se dovessi chiedere a mio padre mi manderebbe miriadi di angeli ad aiutarmi? poteva dire sì, adesso basta, adesso devo vendicarmi tutta questa ingiustizia, ma il Signore ha sopportato tutto. Il Signore veramente era disposto a e lui svuotò se stesso e divenne un uomo. Ha letto il 7, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Sì, lui è stato disposto a portare questa testimonianza. Perché inserisce adesso questo capitolo? Come posso ottimizzare in modo ottimo e evangelizzare? No, non si tratta di questo. Lui sembra da questa impressione che dice, guardate, la Chiesa è preziosa e quando la Chiesa è sana, allora ci sarà anche automaticamente l'evangelizzazione, è una cosa che produce la nostra vita, il nostro spirito ci spinge a parlare. E tu poi sei così disposto, Signore, io non sono coraggioso, però aiutami, utilizzami. Il Signore desidera avere una Chiesa così sana e una Chiesa che progredisce, perciò abbiamo bisogno di un tale atteggiamento. Abbiate lo stesso amore, siate uniti nell'anima, pensate la medesima cosa. I nostri pensieri, il nostro cuore, si tratta di me, che cosa penso? Quando tu vedi qualcuno e i tuoi pensieri partono da soli e tu dici, Signore Gesù, mi volgo al mio spirito, grazie per mio fratello, tu l'hai portato qui per l'edificazione della Chiesa, grazie per mia sorella, e tutto quello che esce da me lo metto da parte, prendo te. Abbi un cuore per i fratelli. Fratelli, io ho solo voi. I miei amici, quelli che io chiamavo amici, sono spariti tutti. Non perché io non li volevo più, ma sono scappati quando li ho evangelizzato, l'Evangelo. Quando gli ho detto, colui chi è adesso importante per me, non ero più io importante per loro, anche se ero il loro amico migliore, se ne sono andati tutti. Dove sono i veri amici? Oppure voglio tornare un momentino indietro. Se qualcuno per me è così importante, se hai un amico o un'amica in questo mondo e ti è veramente così importante, allora digli che il Signore l'ama e che la vuole salvare e che loro sono morti nel peccato e non hanno una via, però il Signore li ama e hanno una via con il Signore. Sai, se tu invochi il Signore con la bocca e credi con il cuore, allora sarai salvato. Questa è la cosa migliore che tu possa fare per questi amici. Digli, fammi un piacere, prendi il Signore, ricevi il Signore. Ci sono due punti. Il primo, saranno salvati, oppure si rivelerà molto velocemente se è un vero amico o no. E spesso è così che il mondo ci influenza. E se tu frequenti gli uomini di questo mondo, ti cambieranno. Questo avrà un'influenza su di te. E se tu però i tuoi compagni, per esempio nella scuola, gli dici chi sei e gli dici io appartengo a Gesù, allora sarai protetto. Non tanti ti inviteranno più, oppure non ti racconteranno delle sciocchezze, perché lo saranno. Sì, forse si scuseranno davanti a te se gli scapperà una bestemmia, una parolaccia. Siate incoraggiati. Se il tuo amico ti è veramente così importante, allora parlagli del Signore. Se veramente per te è importante, allora gli parlerai del Signore. Pensa, se non lo fai tu, chi lo deve fare? Questo amico vive presso te così tanti anni e lui non conosce neanche cos'è il vero senso della vita. Allora non dobbiamo veramente, per amore del nostro amico, non dobbiamo far finta di niente, perché il Signore ci dà molto di più. perché oggi ho così tanti fratelli così preziosi. Il Signore mi ha donato così tanto. Lo lodo veramente perché ne vale la pena. E così abbiamo un cuore per i fratelli e dobbiamo fare attenzione a quello che si trova nel nostro cuore, perché il Signore ci vuole legare anche nell'anima. Che cosa significa questo? Alcune volte un fratello mi dice: come stai? Io dico: è tutto per l'Evangelo? Oppure dico: sì, è tutto bene, o vabbè, le cose normali che si raccontano. Cosa dico se non sto bene, però? E se veramente ho bisogno di qualcuno che mi ascolti perché sto male, cosa faccio? Come mi comporto? E qui, fratelli, non vogliamo essere strani, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, ma però dobbiamo anche imparare, per la salvezza, per il progredire della vita della Chiesa, che impariamo come parliamo l'uno con l'altro, come lo diciamo e cosa diciamo. Se siamo legati di un solo animo, se siamo uniti in modo naturale, allora faremo dei gruppetti, perché la mia anima ama quello che gli piace al Mattias e quell'altro non è proprio, ma sai, dai, quando ci racconta qualcosa non capiamo neanche cosa intende. Sì, abbiamo avuto tante esperienze insieme, ti ricordi com'era? Sì, questo è quando siamo legati nell'anima. Ed è questa amicizia, diciamo, crea dei gruppi estranei a altri fratelli. Ma questo significa che non ho sentimenti, che non ho necessità di avere dei compagni, degli amici? No, siamo normali. Voglio anche raccontare qualcosa, ma a chi lo dico? Come prima cosa lo dico al Signore. Prima lo dico al Signore, però potrebbe essere che tu parli anche con un fratello o una sorella di situazioni che non parleresti con qualcun altro, però è una cosa che è il Signore ti dice che lo puoi fare, o forse un fratello gli puoi mettere un braccio intorno al collo e gli dici: Signore, ce la farà con noi. Lo so, sei scoraggiato, qualche settimana fa ero anch'io scoraggiato, ma ce la facciamo insieme. Questo è un sentimento normale, non è che ci giriamo la faccia se c'è qualcuno che è in difficoltà o ha bisogno di parlare. Il Signore è sano, è normale, però dobbiamo anche imparare, perché se no corriamo il pericolo di ricadere nella nostra umanità normale. Quando c'è questa semplicità, questa purezza, ce l'abbiamo se andiamo tutti i giorni dal Signore nuovamente e essere pronti: Signore, se tu mi vuoi parlare, mi vuoi correggere anche dopo tanti anni. Ieri forse ti dice quello che hai fatto andava bene, ma oggi no. E se tu rimani in questa relazione col Signore, è meraviglioso ed è la via della vita, che è quella che ci porta insieme. Però se tu dici: sì, ho capito come funziona, però inizi già a criticare i fratelli, è un indicatore. Se c'è la critica, se inizi a criticare, ci deve essere questo allarme che suona. Se hai critica nel tuo cuore verso i fratelli o nella Chiesa, stai attento, c'è un allarme veramente grave. Non è che non possiamo vedere le cose in modo critico, ma deve venire anche dal Signore, abbiamo bisogno di questo afflusso. Altrimenti alla fine il Signore veramente ci deve preservare tutti.
Amen.
Amen.
Andreas, bist du bereit?
Andrea, sei pronto?
Amen.
Dividono il peso con un altro fratello perché siamo tanti membri.